Il piano del parco è stato approvato dal consiglio direttivo dell'ente, la provincia ha formalizzato una serie di rilievi per quanto riguarda, a suo parere, la mancata attuazione corretta dalla VAS, della valutazione ambientale strategica. Noi invece riteniamo di aver fatto la procedura corretta e dovuta, e quindi il piano ormai è stato approvato. Questo non vuol dire che il piano è operativo, ma vuol dire che esiste un testo di riferimento certo, chiaro, con una piena assunzione del consiglio direttivo dell'ente, che viene posto ora all'iter di approvazione definitiva, che è un iter molto aperto e molto partecipato. Nello specifico il piano ora viene trasferito alla comunità del parco che esprime parere, torna al consiglio direttivo che controdeduce, viene mandato alla regione che lo deve adottare entro 90 giorni, quindi viene pubblicato, sta affisso agli albi anche dei comuni per 40 giorni, oltre questi 40 giorni, entro nei 40 giorni successivi chiunque, tutti i cittadini possono fare osservazioni, l'ente deve controdedurre le osservazioni. Quindi va tutto alla regione che d'intesa con l'ente e d'intesa con i comuni per le aree urbanizzate va ad approvare definitivamente il piano, per cui è il punto di partenza dell'iter, diciamo, conclusivo, ma che rimane aperto, e quindi il piano rimane ancora correggibile e migliorabile secondo le indicazioni che verranno.
Ecco, Presidente, questa approvazione comunque potrebbe essere definita una vittoria per l'ente?
Ma non mi piace parlare di vittoria, mi piace parlare di atto storico, chiaramente nella storia di questo territorio. Noi veniamo da circa 40 anni in cui strumenti di pianificazione e di programmazione complessivi non se ne vedevano. Lo stesso piano paesaggistico, che per la verità è del 98, non univa gli aspetti di tutela con gli aspetti di promozione sociale. Il piano del parco ha la sfida e l'ambizione di unire l'aspetto di conservazione con quello di valorizzazione, individuando da un lato una strategia finalizzata alla tutela degli ambiti più delicati, la foresta, le zone umide e soprattutto le dune, con una strategia di promozione di marketing territoriale legato su due accenti: uno, un'agricoltura che deve un po' convertirsi in termini di sostenibilità, e un altro di turismo che punta a una destagionalizzazione, che guarda al territorio, a una certa promozione integrata delle caratteristiche del territorio come elemento di aggiunta rispetto alla tradizione turistica estiva basata sostanzialmente sul mare.
Ecco, Presidente, volendo fare un bilancio dell'attività dell'ente in questo 2011, possiamo parlare di un bilancio positivo?
Io sono orgoglioso di quanto l'ente, con le poche risorse a disposizione, è riuscito a fare nel 2011. Certo, il 2011 sarà ricordato per due fatti, cioè sarà ricordato per il piano, che poi significa le norme di attuazione, significa anche il regolamento, ma sarà ricordato anche per gli incendi, che sono stati fatti drammatici della fine di agosto e settembre. Ma il 2011 è stato caratterizzato da tante piccole cose, tutte importanti, che dimostrano qual è la linea di tendenza su cui stiamo lavorando. Voglio ricordare che nel 2011 abbiamo, ad esempio, fissato l'accordo con il Comune di San Felice per il recupero della cava del Brecciaro e quindi il campo da golf pratica. Voglio ricordare che nel 2011 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa col Comune di Ponza per quanto riguarda la valorizzazione dell'isola di Zannone. Voglio ricordare che è stato condiviso col Comune di San Baudia il cofinanziamento per i blocchi di partenza e canottaggio. Voglio ricordare eventi come la conferenza nazionale sulle foreste, il 2011 era l'anno delle foreste, fatto presso il parco con Federparchi e il Ministero dell'Ambiente, o eventi come Vivere il Mare, che hanno coinvolto decine di scuole in tutta Italia col Ministero dell'Ambiente. Voglio ricordare ad esempio l'accordo con Findustria Turismo e con Federalberghi per quanto riguarda l'incanto del Parco del Circeo, che ha consentito in 9 settimane di maggio e di settembre di aprire le porte del parco a prezzi incredibili, con alberghi a 3-4 stelle a tutti i turisti che avessero voluto appunto venirvi. Voglio ricordare tutta una serie di iniziative fatte con le associazioni locali che hanno consentito visite, occasioni, il protocollo d'intesa con la Sapienza che ha riaperto ancora gli scavi e le indagini sulla villa di Domiziano, il tutto fatto col pieno accordo della sovrintendenza. un miracolo se si considera le risorse economiche dell'ente, e quindi non soltanto piano e non soltanto incendi, ma un'attività di gestione con le idee molto chiare rispetto a una prospettiva di sviluppo sostenibile.
C'è una cosa in particolare tra tutte queste che abbiamo elencato che lei reputa di particolare importanza per l'ente?
Io credo che il punto di svolta che ha segnato il 2011 è stato il risultato dell'accordo con Molella e con gli agricoltori. L'agricoltura come alleanza potenziale fondamentale di un'area protetta anche quindi del Circeo, un lavoro infinito di verifica, di controllo, fatto con una collaborazione reciproca, partendo anche da una diffidenza reciproca. Noi eravamo quelli integralisti, loro erano quelli che inquinavano. In realtà sul confronto si è riuscito a stabilire e ad analizzare la situazione che ha portato a individuare una soluzione possibile nel reciproco interesse di tutela per noi e di sviluppo per loro. È un risultato di un metodo che a me ha riempito di felicità e di orgoglio come ente, perché era il risultato tutt'altro che scontato. Questa non è la terra della malavita organizzata, ma è la terra di gente che fatica, dove la malavita organizzata sta tentando di entrare. Quindi l'immagine che si ha di questa terra in questo momento è distonica, ma se vogliamo recuperare un'immagine positiva dobbiamo puntare su un lavoro che è fatto da regole certe e su una pianificazione che è fatto da programmi e da piani che sono documentati e supportati sul piano tecnico scientifico. L'esempio di Molella è un esempio che dobbiamo quindi estendere ad altri comparti, penso al comparto turistico, penso ad esempio alla modalità di gestione degli specchi lacuali, ma soprattutto dobbiamo estendere con prospettive nuove del parco. Per questo ad esempio nel piano c'è la proposta di una riserva marina che si affaccia su tutto il mare prospiciente il parco, con esclusione delle isole Ponziane, al fine di rendere più forte anche il senso della bandiera blu che San Felice e Sabaudia hanno visto riconosciuta e che vede nelle prospettive turistiche di una riserva marina e nel contenimento di fenomeni erosivi, quali ad esempio la pesca a strascico sulle praterie di Prosidonia che compromette le dune, degli elementi di una gestione che vede nella tutela e nello sviluppo un caposaldo imprescindibile.
Che questi sono anche, penso, gli obiettivi per il prossimo anno, credo.
Ma io voglio sperare che la politica riconsideri molte delle posizioni che sono state espresse sin qua. Noi abbiamo avuto un confronto di merito molto forte col sindaco di Sabaudia, a cui riconosciamo, come dire, un dialogo costante pur in una differenza spesse volte di posizioni. Il resto della politica, diciamo in maniera benevolente, essendo tutti sotto Natale, che è stata assente. Questa assenza in qualche maniera rischia di non fare gli interessi del territorio se il processo di piano viene rallentato oppure non viene partecipato e controdedotto nei termini previsti dalla norma. Noi l'anno prossimo potremmo chiudere il piano, chiudere il regolamento e renderlo operativo. Se evidentemente poi si interviene con meccanismi di temporeggiamento, quali a cui abbiamo assistito anche nell'ultimo anno, è chiaro che il piano rischia di andare alle calende greche, e regolamento pure, e questo comporta evidentemente un allontanamento delle soluzioni individuate come soluzioni immediatamente praticabili. Per prevenire questa cosa il Consiglio di ieri ha posto una piccola, diciamo così, attenzione. Ad esempio, due aspetti fondamentali del regolamento sono stati immediatamente resi attuativi, con la speranza che il Ministero voglia appunto accogliere questa indicazione, perché sulla base del presupposto di piano e sulla base del presupposto del regolamento è stato stabilito che non servirà più il nulla osta per quanto riguarda le potature delle piante negli ambiti urbani. Per le piante alloctone, cioè quelle non del territorio, non serve proprio niente; per le piante autoctone, cioè ad esempio le sughere, invece basta la comunicazione in ambito urbano. Quindi il nulla osta servirà soltanto per fuori dagli ambiti urbani e solo per il taglio piante, non per le potature. Per quanto riguarda gli interventi urbanistici, addirittura ieri il Consiglio ha dichiarato che si rende per acquisito, quindi non più necessario richiederlo, il nulla osta preventivo dell'ente per quegli interventi che rientrano in una certa zonizzazione del piano paesaggistico, assunte come zone D, cioè come zone urbanizzate nel piano del parco, per quegli interventi edilizi che riguardano l'ordinaria e straordinaria manutenzione, cioè quegli interventi che non avranno un cambio di destinazione d'uso, un cambio di volume o un cambio degli aspetti esteriori, estetici esterni, per cui una semplificazione fondamentale, molto attesa dai cittadini, che va nell'interesse sia nostro, perché semplifica il lavoro degli uffici, ma soprattutto della velocità delle pratiche che in questi settori vengono fatti, che è stata resa possibile con una piena assunzione dell'ente nel momento in cui ha approvato il piano e adottato il regolamento. Per cui tutto questo nella logica della norma, che prevede appunto per un ente parco questo strumento di programmazione territoriale, che se dovesse saltare fa saltare a cascata tutto il resto, un po' come per il lago di Paola, tergiversare sull'approvazione del regolamento predisposto come stralcio dal parco significa non implementare tutte quelle attività che sono oggi possibili ai sensi del regolamento del parco sul lago di Paola, ma che nel nome di non si sa ben cosa, forse di attività che non sono previste ma che sono secondarie e marginali rispetto invece a quelle che sono previste, per cui occorre ristabilire un po' l'accento del dibattito nel nome dell'interesse di tutti.